Buonasera, dichiaro aperto il consiglio odierno. Appello.
Pedron.
Presente.
Fiorindo.
Presente.
Agostini.
Presente.
Tombolato.
Presente.
Piazza.
Presente.
Rispo.
In arrivo.
In arrivo. Albanese.
Presente.
Lonigo.
Presente.
Zambonin.
Presente.
Stefani.
Assente giustificato.
Sarasin. Carraro.
Assente.
Bano.
Presente.
Gottardo.
Assente giustificato.
Sì. Guerra.
Presente.
Mantoan.
Presente.
Pinton.
Presente.
Mengato. Presente.
Scrutatori Zambonin e Mantoan. Come primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Interventi? Nessun intervento. Votazione. Voti a favore. Il consiglio.
13.
Il consiglio approva. Secondo punto dell'ordine del giorno. Innanzitutto, prima di introdurre l'ordine del giorno, ringrazio il sindaco di Veggiano e assessore di Veggiano e i consiglieri presenti, perché della proposta di delibera che andiamo a presentare stasera è stata condivisa con il consiglio comunale di Veggiano e già adottata nel loro precedente consiglio di pochi giorni fa. Quindi li abbiamo invitati a pieno titolo, quindi hanno anche l'autorità e la disponibilità da parte di questo consiglio di intervenire se in caso. E quindi adesso, come ordine del giorno, abbiamo appunto su esclusione dell'inserimento delle graduatorie ed esaurimento a seguito sentenza adunanza plenaria Consiglio di Stato numero 11/2017 e rischio licenziamento collettivo, do la parola all'assessore. Scusate.
Grazie, buonasera. Anch'io ringrazio il Consiglio Comunale di Veggiano per essere intervenuti stasera e per aver partecipato sin da subito con impegno positivo alla delibera che andiamo a proporre stasera. E allora, sentendo le insegnanti, ci siamo sentiti in dovere di fare quanto segue. Premesso che con propria sentenza numero 11 del 20 novembre del 17, pubblicata in data 20/12 dello stesso anno, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio di diritto. Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno 2001-2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ed esaurimento del personale docente ed educativo, istituite dall'articolo 1,605 lettera C della legge 27 dicembre 2006, numero 296. Tenuto conto che la richiamata pronuncia potrebbe comportare che chi sta lavorando come supplente finirà l'anno in corso, ma dal 2018-19 tornerà nelle graduatorie d'istituto perché il titolo magistrale conseguito entro l'anno scolastico 1-2 non è abilitante per le graduatorie di esaurimento e che è stato assunto con riserva, quando arriverà la sentenza di merito vedrà il proprio contratto a tempo indeterminato stracciato con buona pace di chi ha già fatto l'anno di prova. Richiamate le proprie precedenti sentenze con cui il Consiglio di Stato si era già pronunciato in senso favorevole ai ricorrenti, in particolare il Consiglio di Stato sezione sesta 16 aprile 2015-1973, cui hanno fatto seguito dichiarando nella motivazione il Consiglio di Stato sezione sesta nel 2015, e in fattispecie analoghe, ha ritenuto sussistente l'attualità dell'interesse, ritenendo che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 sarebbe stato considerato titolo abilitante solo a partire dal parere del Consiglio di Stato dell'11 settembre 2013, recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, numero 325. Tale parere ha riconosciuto infatti l'illegittimità del decreto ministeriale numero 62 del 2001, nella parte in cui non parifica i docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 il diploma magistrale, inserendoli nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e non nella seconda fascia di merito. Considerato che la pronuncia dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato cambia opinione rispetto a 7 precedenti dello stesso consesso amministrativo, respinge l'inserimento dei diplomati nelle graduatorie di esaurimento e di fatto li riporta nelle graduatorie d'istituto istituto, allontanandoli così dalla possibilità di una cattedra, riguarda una platea di circa 60.000 insegnanti, persone che nelle ultime stagioni erano state inserite a pettine nelle graduatorie e in controparte tutti gli aspiranti maestri e soprattutto maestre d'infanzia che, laureate e già escluse dalle assunzioni della buona scuola, in queste stagioni hanno attaccato l'inserimento dei magistrali avvenuto a colpi di sentenze amministrative. Ritenuto opportuno, d'intesa con l'amministrazione comunale di Veggiano, che appartiene allo stesso istituto comprensivo, esprimere solidarietà nei confronti dei migliaia di lavoratori e di lavoratrici che rischiano il licenziamento e l'espulsione dalla graduatoria ed esaurimento della scuola primaria, molti dei quali sono anche della provincia di Padova. Dare piena disponibilità di intraprendere ogni iniziativa ritenuta utile a risolvere nel più breve tempo possibile la problematica, sensibilizzando le istituzioni locali, regionali e nazionali. Richiamato l'articolo 25 del vigente regolamento del Consiglio Comunale di Mestrino e atteso che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la natura politica e programmatica, articolo 49 decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, allora metto ai voti la delibera che leggo prima. Metto i voti e poi delibero quanto segue. Bene, metto i voti questa delibera.
Grazie assessore Albanese. Allora, tanto per un ordine, chiedo di intervenire prima i nostri consiglieri e poi eventualmente quelli dei colleghi di Veggiano. Interventi? Pintona, lei la parola.
Trattandosi, innanzitutto un saluto anche da parte del rappresentante del Movimento 5 Stelle ai consiglieri e all'amministrazione di Veggiano. Trattandosi di materia non specificatamente territoriale, cioè del Comune di Mestrino, ma nazionale, io ho preferito sentire la nostra responsabile nazionale del Movimento 5 Stelle che si occupa appunto del tema scuola, del tema istruzione, che è l'onorevole Silvia Chimienti. Ci ho fatto una chiacchierata e diciamo in sintesi riporto quanto appunto quella che è la posizione del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, cioè che come movimento siamo al fianco dei docenti colpiti dalla sentenza e su questo appunto, su questa posizione ci sono alcune dichiarazioni ufficiali già fatte in merito sia appunto dall'onorevole Chimienti e sia dallo stesso onorevole Luigi Di Maio. Si sta cercando una soluzione, si sta cercando di risolvere appunto la situazione. Per il momento, mi dice la Chimienti, a differenza di tutti gli altri partiti non abbiamo fatto promesse, stiamo ascoltando tutte le delegazioni rappresentative e insieme a loro stiamo cercando una soluzione che obiettivamente però non è facile, anche perché da una parte ci sono appunto, come si diceva poco fa, tante persone che rischiano, che hanno lavorato anni e che rischiano il posto di lavoro, ma tante altre che ne beneficerebbero. Quindi la situazione è molto difficile, il contenuto è comunque condivisibile da parte del Movimento 5 Stelle e di fatto il contenuto cerca una soluzione diciamo, alla tematica e quindi anticipo quello che sarà nella dichiarazione di voto la posizione del Movimento 5 Stelle, cioè una votazione favorevole a questo punto all'ordine del giorno.
Altri interventi? Prego assessore, sia al microfono perché siamo in registrazione. Prende parola l'assessore
Stefano Poli, assessore all'istruzione del Comune di Veggiano.
Grazie assessore, a lei la parola.
Salve, ringrazio tutti. È un po' più. Niente, volevo solo spendere due parole per spiegare come mai ci troviamo anche noi qui nell'amministrazione di Veggiano. Allora, noi praticamente abbiamo avuto un primo incontro un primo incontro con una delegazione di alcune maestre della scuola elementare di Veggiano, c'era anche qualcuno di Mestrino, il 17 febbraio, se ricordo bene, era un sabato. A seguito di una richiesta di alcune maestre che conoscevo anche direttamente, personalmente, e quindi abbiamo consentito, ci è sembrato giusto appunto accogliere questa richiesta da parte di queste maestre della scuola primaria, c'era anche un rappresentante provinciale, e ci ha spiegato nei dettagli tutte le contraddizioni che sono state lette prima nella mozione precedente. Tutte queste contraddizioni ci hanno fatto sì che noi sin da subito abbiamo sentito anche un obbligo morale di solidarietà verso queste maestre, verso questa situazione particolarmente complicata e controversa. E quindi l'amministrazione ha sentito l'obbligo morale di dare la propria solidarietà, e da qui nasce sostanzialmente la richiesta da parte nostra da subito di contattare anche il consiglio di Mestrino e di poter riuscire a fare qualcosa di assieme, perché sostanzialmente da questo incontro sono usciti tutti gli aspetti, quelli di tipo anche umano, che ci hanno fatto sì e ci hanno fatto capire che ci sono delle contraddizioni all'interno del legislativo, perché ci sono già state 7 sentenze in merito precedenti del Consiglio di Stato, e poi è stato controvertito dall'ultima sentenza di novembre. Abbiamo trovato paradossale alcune situazioni in cui ad esempio ci sono insegnanti italiani, insegnanti della comunità europea che potevano, di tipo con un diploma magistrale, che potevano venire a insegnare in Italia. Abbiamo trovato paradossale che le stesse insegnanti italiani potessero, con il diploma, poter andare a insegnare all'estero, in una comunità europea, ma gli unici che non potevano insegnare in Italia fossero gli insegnanti con il diploma magistrale italiane e nel territorio italiano. Quindi senza entrare nei dettagli che sono molto complicati, come anche letto prima precedentemente l'assessore all'istruzione di Mestrino, Salvina, e noi ci siamo sentiti dal punto di vista di appoggiare questa iniziativa e di dare quindi subito ampio spazio e di poter far sì che tramite questo canale, questo mezzo, si potesse coinvolgere anche tutta quella sfera politica a livello regionale superiore che potesse dare risalto a questa, quindi c'è un aspetto sia contraddittorio legislativo, ma anche proprio umano, in quanto sia Veggiano che Mestrino è particolarmente coinvolto in questo tipo di problematica. Ecco, questo è l'iter che ci ha mosso, al di là di qualsiasi appartenenza o quant'altro. Noi non ci siamo neanche posti nessun tipo di riflessione politica, ma era soprattutto, abbiamo ritenuto doveroso che ci fosse a sfere più alte la necessità di rivedere e di uniformare, dare coerenza a degli insegnanti che avevano questo problema da più di 10 anni che insegnano. Insomma, ecco, questo era solo quello che volevamo dire. Quindi ci siamo sentiti subito, sia maggioranza che minoranza, sensibili sul tema, e abbiamo voluto dare la nostra solidarietà. Io con questo chiuso, ho spiegato come mai siamo anche arrivati a questo punto, e è stato ampiamente già annunciato tramite i giornali, e speriamo che questo sia un'occasione per aumentare il livello di sensibilizzazione delle persone. Insomma. Con questo ho chiuso il mio intervento.
Grazie Assessore Poli. Assessore Albanese, a lei la parola.
Beh, io ringrazio sia il consigliere Pinton per il suo intervento che l'assessore Poli da Veggiano. Quello che volevo specificare, perché andando a leggere la delibera avrete tutti notato quanto sia tecnica, perché è un insieme di leggi proprio perché è passata al vaglio di numerose sentenze contraddittorie fra di loro, arrivate anche sui tavoli della Comunità Europea. Questo perché? Perché in Italia purtroppo da anni si cerca di dare stabilità agli insegnanti precari, con un valzer di leggi una dietro l'altra che entra in contraddizione con i posti vacanti che in tutta Italia invece ci sono. I precari in realtà servono come tappabuchi allo Stato italiano, perché come tappabuchi sono ottimi insegnanti, però nel momento in cui bisogna regolarizzarli la comunità europea è entrata nel merito, perché la legge dice in Italia che dopo 3 anni presso la stessa azienda e con la stessa mansione il contratto da determinato deve passare in maniera spontanea indeterminato. Allora cosa fa? Il Ministero ha escogitato questo sistema, cosa fa? Dopo 3 anni le insegnanti vengono depennate dalla graduatoria, di punto in bianco si ritrovano vacanti e svuotate del proprio ruolo. Sono insegnanti, vorrei precisare, per la maggior parte di esse, che hanno una laurea, non hanno una laurea abilitante, perché l'unica laurea abilitante è quella in scienze della formazione primaria, ma sono insegnanti che nel frattempo in questi 10, 15, 20 anni di precariato per lo Stato si sono preparate in maniera alternativa a seconda del ruolo che andavano a ricoprire. Quindi sono insegnanti preparate, che hanno esperienza, che hanno lavorato nella scuola e che hanno lavorato nelle peggiori situazioni della scuola, perché si sa che precari sono impiegati in tutte le ipotesi possibili e immaginabili di una scuola che è un po' con la pasta, fa acqua da tutte le parti. È una riforma dietro l'altra negli ultimi 15 anni, ha solo portato la scuola a svuotarsi di ogni tipo di importanza, diventando soltanto contenitore di tutti i problemi sociali e familiari. Questa è soltanto l'ultima degli schiaffi morali e professionali dati agli insegnanti, perché ricordiamoci che adesso ringrazio Poli per aver espresso la frase della non appartenenza politica, perché io vorrei sottolineare che è una riforma del PD questa, ma lasciamo perdere. Ringrazio invece il consigliere Pintan che in quell'occasione, quando ha richiamato il suo riferimento nazionale, ha omesso che non è l'unico partito, la Lega negli ultimi 2 anni ha fatto tanto per ovviare a questo tipo di sentenza, perché ha presentato 2 proposte di legge insieme a Pittoni in commissione nazionale per cercare di dare stabilità proprio al mondo del precariato, con delle proposte serie che ancora sono sul tavolo delle trattative. Io spero sul serio che questi piccoli accorgimenti comunali, perché ripeto sono grandi a livello territoriale, perché vi danno la sicurezza che non siete sole e che il mondo della scuola a livello territoriale è un mondo importante, perché fa parte del territorio. A livello nazionale invece un piccolo comune è una piccola cosa, però se da un piccolo comune adesso diventano 2 e i comuni limitrofi prendono esempio, magari cominciamo ad avere voce a livello regionale, e se ce l'abbiamo a livello regionale possiamo portare questa voce anche a livello nazionale. Io mi auguro che sia questo quello che avvenga, lo auguro a voi insegnanti, me lo auguro anche personalmente, perché ho fatto parte del precariato anch'io per anni prima di avere stabilità, e lo auguro a tutti voi, soprattutto a quelli che hanno superato l'anno di prova e con un contratto a tempo indeterminato si ritrovano a soffrire in attesa dei nuovi capricci del nuovo governo. Grazie.
Grazie Assessore Albanese. Ci sono altri interventi? Sì,
volevo solo precisare che la problematica non nasce da io non ho voluto e non voglio precisare nessuna nota politica, nasce solo da una questione di una sentenza quindi del Consiglio di Stato, la 7ª, quindi lascerei stare tutto il resto, proprio perché gli obiettivi qui sono molto più alti.
Certamente, grazie Assessore. Quindi se non ci sono altri interventi, dichiarazione di voto.
Allora il voto di maggioranza è favorevole.
Vivi Mestrino esprime piena solidarietà ai docenti e ai colleghi che a causa delle varie modifiche apportate dal Consiglio di Stato negli ultimi anni si trovano ora in questa inverosimile situazione. Appoggia pertanto con questa comunicazione di voto positiva le iniziative che l'amministrazione intende intraprendere, avendo anche pienamente fiducia nel legislatore che per ultimo deciderà con intelligenza e cognizione di causa. Anticipo che il nostro voto sarà disgiunto e che ogni consigliere di Vivi Mestrino, in conformità alla propria libertà di scelta, voterà come riterrà più opportuno.
Grazie. Pinton.
come anticipato nell'intervento che ho fatto poco fa, il voto del Movimento 5 Stelle, ripeto, per posizione nazionale, non specificatamente di un gruppo a carattere marcatamente territoriale come sono le nostre civiche quando ci proponiamo appunto nei paesi, abbiamo il logo del Movimento 5 Stelle, ma in realtà siamo una civica anche noi abbiamo piena e totale autonomia decisionale per quanto riguarda il nostro territorio. Se ci sono temi che riguardano invece un territorio più ampio, in questo caso la nazione, è chiaro che preferiamo consultarci con coloro che in sede opportuna fanno interventi, fanno proposte e cercano di risolvere questi problemi. Negli ultimi 5 anni, faceva riferimento della Lega all'assessore, allora faccio riferimento anch'io alla parte politica alla quale appartengo, negli ultimi 5 anni proposte ne sono state fatte, non sono state ascoltate, l'esito delle ultime elezioni dà più forza certamente al Movimento 5 Stelle, quindi credo che se ne avremo la possibilità, con i numeri che abbiamo in Parlamento e con forse un governo da gestire, probabilmente, spero, mi auguro, lancio questo augurio, questo problema possa essere risolto. Grazie. Voto favorevole come anticipato prima.
Votazione. Voti a favore. Contrari. Astenuti. Mantoan. Il Consiglio approva. Prima di passare al secondo punto, ringrazio nuovamente il sindaco di Veggiano, la sua giunta e anche il gruppo di opposizione. Vedo che quindi avvalora anche l'intervento dei due consigli congiunti in questa tematica, nella speranza di avere altri argomenti da condividere. Grazie a sì. Grazie. Ecco. Grazie. Prima di dare inizio al secondo punto, grazie, chiediamo all'architetto Capochin di sedersi al tavolo per il secondo punto all'ordine del giorno.
Qua.
Proiettiamo, sì.
Proiettiamo, sì,
hai lo strumento. Mi diceva che Matti c'era già. Tu bastava soltanto.
Non so mica se è casa.
Stamattina avevo un contatto con Matti.
Questo della
televisione. Beh, è
hai la chiavetta?
Sì.
Vabbè, ma se mi il giorno precedente, se me lo consente di darla, oppure.
Prego.
Ecco, siccome il Presidente del Consiglio poco fa ha ringraziato l'intero Consiglio Comunale di Veggiano, comprese le forze di opposizione, ho appreso da una componente appunto della lista per Veggiano che in realtà i consiglieri di minoranza non sono stati invitati e hanno partecipato questa sera a questo Consiglio solamente per passaparola, diciamo, quindi non c'è stato un invito ufficiale da parte, non so da chi dovesse in realtà pervenire, ma ecco, probabilmente dall'amministrazione di Veggiano. Ecco, quindi siccome il consigliere che è uscito ci teneva a comunicarlo, io non avevo sentito la consigliera del Movimento 5 Stelle, ma mi è stato riferito che aveva parlato appunto con... Grazie.
Grazie, consigliere Pitton. Beh, passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, adozione sesta variante parziale al piano degli interventi. Do la parola all'architetto Capocchini.
Buonasera a tutti, allora siamo alla variante numero 6, è una variante in questo caso tra virgolette dovuta, in quanto che in conformità al comma 7 dell'articolo 18 della legge 11 del 2004, che è la legge urbanistica regionale, in pratica Il piano degli interventi per quanto riguarda tutte le aree di espansione soggette a strumentazione attuativa ha validità per 5 anni. Trascorsi 5 anni, automaticamente, se queste previsioni non sono state convenzionate, automaticamente decadono. Pertanto l'amministrazione comunale ancora in data 23 giugno 2017 ha fatto un avviso pubblico in cui avvertiva che la decadenza delle previsioni edificatorie non attuate a tutti quanti che erano, quelli che erano interessati. Nel frattempo era appena entrata in vigore anche la legge 14 del 2017 che dava la facoltà a chi lo riteneva, pagando una quota pari all'1% dell'IMU, di poter passare di 5 anni, poter andare avanti per altri 5 anni pagando ogni anno questa quota. Naturalmente nel momento che terminavano di pagare decadevano anche le previsioni e diventava automaticamente area bianca. Tra le varie aree che erano in questa condizione soltanto una poi ha fatto questo tipo di richiesta e quindi è rimasta confermata perché ha pagato questa quota prevista espressamente dalla nuova legge, quella sul contenimento del consumo di suoli, quella 1.14.2017. Quindi questa si rendeva assolutamente era obbligatorio fare questo tipo di variante, in quanto che in caso contrario le aree rimanevano bianche e la norma dice che invece devono essere previste le previsioni urbanistiche per tutte quante queste aree. Quindi, oltre a questo, era pervenuta una proposta di accordo pubblico-privato che è coerente con le scelte del PAT, che poi vediamo nel dettaglio, riguarda l'area del consorzio agrario. Area del consorzio agrario che, ricordo, il piano degli interventi prevede come attività da trasferire. È una posizione strategica centrale, arrivano ancora tutte sementi e così via, per cui non è il luogo più adatto per questo, ma già nel passato è stata individuata come attività da trasferire e si auspicava appunto una riqualificazione di quell'area. È arrivata una proposta e per cui stasera esaminiamo anche quella. Quindi per quanto riguarda le varianti ne abbiamo di due tipologie. La prima tipologia, il tipo A, che riguarda le riclassificazioni delle aree con previsioni edificatorie non attuate e decadute ai sensi dell'articolo 18 della legge 11/2004. Per questo abbiamo inserito una nuova norma per quest'area, l'articolo 37 bis. Ho fatto anche l'orecchietta, ma no, eccola, 37 bis, le abbiamo classificate come aree a verde agricolo periurbano, e specificando che trattasi degli ambiti con vocazione urbana relativamente ai quali sono decorsi 5 anni dall'entrata in vigore del primo PI e conseguentemente decadute ai sensi del comma 7 dell'articolo 18 della legge 11/2004. Le previsioni di trasformazione e espansione non essendo state approvate nel termine quinquennale e i relativi strumenti attuativi. Tali aree per la loro prossimità agli insediamenti residenziali produttivi e alle infrastrutture costituiscono ambiti di transizione e interconnessione tra le aree rurali utilizzate ai fini della produzione agricola e le aree più intensamente urbanizzate, praticamente una zona cuscinetto, perché molto di questo è sopra a ridosso delle aree residenziali. Va anche detto che il fatto che non siano più previste nel piano di interventi rimangono però a livello strategico nel PAT, nel piano assetto territoriale, cioè nel PAT, che è un piano strategico, queste rimangono. Quindi questo in teoria potrebbe essere che una successiva variante, nel caso ci fossero le condizioni, potrebbe essere reinserite perché sono conformi al PAT, però scompaiono dal piano degli interventi. Allora, le passiamo magari in rassegna velocemente, sono 12 complessivamente. La zona A1 da C2 per 9 bis, la zona praticamente siamo ad Arlesega. Lei sta facendo vedere, sì? Sì. Se poi ci sono dei dubbi. Poi ne abbiamo la A2, siamo a Lissaro, la C2 per 15B, ad area verde agricolo periurbano. Siamo a Lissaro, sono una serie di piccole aree residenziali. La A3, siamo sempre a Lissaro, la 15C. la 4 siamo pure a Rissaro, è la 17, la 5 è la 19C e siamo pure a Rissaro, la A6 è la 22 bis e siamo ancora a Rissaro, e poi passiamo a Mestrino. A Mestrino abbiamo la da D1 per 4 a 3 ed è nel lato 3 di Mestrino, insomma è una piccola area. Dopo abbiamo la 23B sempre a Mestrino, è una zona C2 per 4 che diventa appunto verde agricolo per urbano, la C2 per 4 33 e viabilità di progetto ad area verde agricolo per urbano nel sempre del lato 3 di Mestrino, la A10 siamo sempre alla stessa zona in pratica, da C2 per 4 46 e 46A e viabilità di progetto, la A11, la C2 per 62 e la C2 per 63 e viabilità appunto sempre ad area agricola per urbana. Per quanto riguarda invece la tipologia B, queste sono trovate le aree che decadono automaticamente, cioè nella scelta amministrazione, cioè la legge dice chiaramente decadono, cioè senza nessuna possibilità, a meno che quella prevista dalla nuova legge che pagando si può ottenere ancora questo. Relativamente invece alla zona, quella del consorzio agrario, prevede, allora adesso abbiamo un'area che nel piano, cioè le varianti sono abbastanza modeste, però sono significative, e cioè il piano degli interventi vigente prevede per gli immobili, per i suddetti immobili, le seguenti destinazioni urbanistiche: in parte zona A, centro storico, attività esistenti da trasferire con perimetro di piano urbanistico attuativo, e in parte zona F2, area protezione interesse comune, numero 39, uffici pubblici in genere e centro commerciale. Questa è la previsione del piano regolatore. Di fatto le previsioni rimangono le stesse, viene soltanto spostata la linea, viene raddrizzata la linea e sostanzialmente mentre prima il piano attuativo era previsto soltanto per la zona A, il piano attuativo viene esteso a tutto quanto l'ambito di intervento. Ricordo, come dicevo prima, che tutta l'area nel suo complesso è occupata dall'edificio utilizzato dal consorzio agrario. In sostanza le modifiche, oltre alla diversa modesta perimetrazione, vedete la differenza tra le due aree, riguarda l'altezza che è stata uniformata. Prima per la zona A era prevista di 13 metri e 9,50 era prevista per la zona F, è stata uniformata a 10,50 per tutta quanta l'area. Poi nella precedente norma era specificato che non potevano essere presenti come attività commerciali con superficie di vendita superiore a 250 metri quadrati. Nel frattempo è entrata in vigore la legge regionale 50 del 2012 e il relativo regolamento 1 del 2013, del giugno 2013, che dice chiaramente che fino a 1500 metri quadrati non c'è alcun tipo di problema come tipo di destinazione commerciale. Dice anche di più che in teoria in centro storico potrebbero starci anche le grandi strutture di vendita ed è l'unico posto dove possono essere date automaticamente. Quindi non è questa l'intenzione del proponente, perché il proponente parlava di fare un intervento per un poliambulatorio sulla zona quella di interesse comune e uffici annessi e fare una parte residenziale e una parte commerciale sulla rimanente area. Quindi di fatto è destinazioni sicuramente più coerenti col centro del paese rispetto a quello del consorzio agrario e a quelli che mi risulta so che stanno già costruendo per andare in zona industriale dove è più logico che vadano. Per quanto riguarda il dimensionamento, naturalmente, per quanto riguarda questa ultima proposta, non c'è nessuna modifica di parametri edificatori, cioè la volumetria su vice coperta rimane esattamente quello che era già previsto dal piano regolatore, senza alcuna modifica in merito. Per quanto riguarda invece la zona, quella residenziale, è evidente che sottraendo aree si sottrae anche volumetria edificabile e quindi sono quasi 90.000 i metri cubi in meno rispetto a quelli previsti prima, che fanno parte appunto del nuovo dimensionamento. E partendo dagli 850.000 che era quello del PAT, sottratti quelli che ci sono, rimane ancora una quantità notevole. Va anche detto che anche per quanto riguarda la SAU non c'è alcun consumo di SAU. Sotto questo profilo va anche ricordato che probabilmente questa è l'ultima variante, anzi sicuramente sarà l'ultima variante in cui si parla ancora di SAU, perché con la legge 14 del 2017, quella sul contenimento del consumo di suolo, la Regione, ai sensi dell'articolo 4, la Giunta regionale doveva predisporre una quantificazione di quanto si potrà consumare in tutta la Regione Veneto fino al 2050 e la ripartizione di questa quantità fra tutti quanti i comuni. Questo lavoro la Giunta regionale lo ha già fatto, voi siete sicuramente al corrente perché avevate prima mandato la documentazione, la Giunta regionale ha fatto questo, è già andata in seconda commissione, personalmente sono stato in seconda commissione invitato come Urban Meta a discutere di questa cosa, hanno sollevato alcune critiche sulla metodologia utilizzata, so oggi ero in Regione, so che sono alle battute finali, mi sembra la settimana prossima la commissione consigliare dovrebbe definire il quanto e quindi stabilire appunto la quantificazione che dovesse rimanere quella prevista da quanto deliberato dalla Giunta regionale per quanto riguarda Mestrino fino al 2050 sarebbe di 32,81 ettari. Non è escluso che ci siano degli altri ripensamenti, però da quello che mi dicevano oggi pomeriggio saranno i ripensamenti parziali, ma sostanzialmente rimarrà questo. Mi pare di aver detto tutto, ma comunque se ci sono domande, chiarimenti.
Bene, grazie. Architetto Capocchin, ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Guerra.
Sì, buonasera, grazie. Grazie architetto Capocchin perché ci ha reso chiaro insomma, questa variante. E, è chiaro che nella variante non ci sono degli obblighi che determinano appunto la presentazione all'ultimo consiglio comunale di una variante così importante e quindi parrebbe insomma fosse più che un'urgenza di interesse collettivo più una premessa elettorale. Ma entriamo un po' nei contenuti della variante, nello specifico la tipologia B. Prevede il recepimento della proposta accordo pubblico-privato ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 11/2004 relativo appunto all'ex consorzio agrario, si diceva appunto. Allora, l'articolo 6 della legge regionale 11, specialmente il comma 1, prevede che i comuni e le province e le regioni, nei limiti delle competenze di cui ha la presente legge, possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevanza di interesse pubblico. Allora, la mia domanda è: qual è l'interesse pubblico in quest'opera e poi dove si realizzerà questo interesse pubblico e poi se ce lo può cortesemente anche quantificare in termini economici. Grazie.
Allora, l'interesse pubblico nel caso specifico è dato dal fatto che su quest'area è oggi insistente un'attività prevista da trasferire in quanto non coerente con la struttura del centro storico, quindi sta in questo l'interesse pubblico. Per quanto riguarda la quantificazione, non è prevista in questa fase qua, ma è prevista nell'accordo pubblico-privato, cioè praticamente il piano regolatore dice in quest'area qua si può fare questo tipo di intervento. La legge nazionale già stabilisce i criteri per determinare l'interesse pubblico, lo sblocco Italia l'aveva previsto come specificatamente come fare la quantificazione. Questa quantificazione verrà fatta in sede di accordo pubblico-privato, che essendo un atto conforme al piano regolatore, perché il piano regolatore va già a prevedere questo tipo di intervento, definirà in quella sede la quantificazione e la ripartizione tra privato e pubblico di questo interesse pubblico. Però, quello che ha mosso l'intervento è il fatto che viene eliminata un'attività che non è coerente con la zona del centro storico. La quantificazione verrà fatta in sede operativa.
Grazie architetto Capocchino. Altri interventi? Consigliere Pinto.
Grazie all'architetto Capocchino per l'intervento di poco fa. Io invece ho un quesito probabilmente più semplice da porre a chi vorrà darmi naturalmente risposta. Io in data 13 febbraio ho ricevuto una mail informativa che così citava: a seguito della deliberazione consigliare numero 3 del 9 febbraio 2018 si comunica che gli enti ed associazioni del territorio sono state convocate con protocollo numero 1910 del 12/2/2018 per martedì 20 febbraio alle ore 17 presso la sala consigliare della residenza municipale. Si tratta di quella concertazione che è prevista per legge, quindi bisogna farla. Quindi ripeto, martedì alle 17. Allora, se chiedo la cortesia, se mi potete dare informazione su quante persone hanno partecipato all'incontro.
Do la parola all'assessore Mengato.
Erano presenti quattro associazioni e per un totale credo di, comunque ci sono i verbali, di 8 persone o 7 persone.
Grazie assessore Mengato. Altri interventi? Prego consigliere Mano.
Grazie. E Vivi Mestrino avrebbe bisogno, se possibile, di un paio di minuti per riflettere sulle risposte che sono state date prima della dichiarazione di voto. È possibile?
Sì, consigliere Bano, sospendiamo un attimo.
Grazie.
Bene, dichiaro riaperto il Consiglio. Passiamo alla dichiarazione di voto.
Allora il gruppo di maggioranza vota a favore.
Prego consigliere Bano.
Vivi Mestrino non vota a favore perché non riteniamo l'interesse pubblico, che questo interesse pubblico debba essere a vantaggio appunto della comunità. Quello che ci ha spiegato adesso l'architetto non lo riteniamo corretto per quanto riguarda appunto l'interesse che la comunità avrà. Si sarebbero potuti deviare questi oneri per queste nuove costruzioni per adeguamenti sismici, per esempio, o per l'ampliamento della biblioteca. Non riteniamo di votare positivamente questa variante.
Consigliere Pinto.
Il quesito che ho posto nell'intervento precedente sul, chiamiamolo così, grado di partecipazione dell'incontro che la legge obbliga a fare, cioè di concertazione, è in realtà lo stesso quesito che avevo posto con simile ordine del giorno un anno o due fa. Quella volta io chiesi anche il verbale di quell'incontro e ebbi prova appunto del fatto che a questi incontri convocati alle 17 di un giorno lavorativo effettivamente partecipano davvero poche persone. Gli inviti sono tantissimi, la percentuale di chi risponde a questo invito è invece molto bassa. Il fatto che sia bassa credo dipenda da due motivazioni sostanzialmente. La prima motivazione è che probabilmente non tutti sono interessati a partecipare alla concertazione. C'è una sorta di abitudine dettata anche da una certa amministrazione ormai decennale, che le decisioni si prendono in pochi, nelle sedi opportune, e va ben così. La seconda motivazione che io credo di poter dare come logica è che effettivamente un incontro di martedì pomeriggio alle 17 può partecipare solamente una rappresentanza come persona, diciamo, che alle 17 o non lavora perché è in pensione o non lavora perché ha un momento di sfortuna nella vita, diciamo, oppure fa un lavoro che lavora solamente la mattina. Di fatto taglia fuori molte persone, perché diciamo la stragrande maggioranza delle persone alle 17 del martedì pomeriggio lavora. A suo tempo l'architetto Capocchin ha simile osservazione, essendo un professionista che nessuno mette in dubbio, mi rispose che lui viene a qualsiasi ora gli si dica di venire, perché è un professionista. Quindi da quella risposta io ho dedotto che il fatto di convocare alle 17 di un martedì pomeriggio è una scelta politica, chiara. Meno persone vengono, meglio è, perché meno si discute, meno domande vengono fatte, e va ben così. Allora io sottolineo che, per quanto ci riguarda, a monte c'è una decisione di concertare ed è positiva. Qui c'è la decisione di fare quanto più possibile perché se ne discuta e si perda meno tempo possibile. Il secondo punto di questa mia dichiarazione di voto è il fatto che come consiglieri, tutti, non solo quelli di minoranza, siamo chiamati ad esprimere un voto su questo punto all'ordine del giorno. Il voto presuppone una conoscenza e una coscienza. Ora noi questo punto all'ordine del giorno abbiamo ricevuto i documenti la settimana scorsa su un dischetto, erano talmente pesanti che non ci stavano caricati sul sito. E un minimo di spiegazione, professionale più che mai, ci è stata data questa sera. Io credo che anche solo un fatto di coscienza impedisca a chi non deve solamente eseguire un ordine di maggioranza a dare un parere su questo punto in ordine del giorno. Perché un voto rispetta la coscienza, rispetta posizioni ideologiche, rispetta idee sul fatto, come dicevano i colleghi di minoranza della lista Vivi Mestrino, sul fatto di valutare o meno l'aspetto che sia di interesse o meno pubblico. Questo non è argomento da trattare in 5 minuti in un consiglio comunale. Il territorio è importante. So che questo tipo di riflessioni, non è la prima volta che le faccio, peraltro a voi non interessano, ma io credo di, anche se siamo a fine mandato, a fine anche mio personale mandato, io credo di continuare a farle, perché secondo me, soprattutto quando si parla di determinati argomenti, territorio e come territorio l'urbanizzazione, come territorio l'ambiente, come territorio i rifiuti, tutte queste cose qua. Secondo me il coinvolgimento dei cittadini nel 2018, non siamo negli anni 50, è importante, fa perdere tempo, ma non credo sia tempo sprecato. Per questo motivo il nostro voto è contrario.
Grazie consigliere Pinto. Voti a favore? 9. Contrari? 4. Mantoan, Guerra, Bano, Pinton. Ringraziamo l'architetto Capocchin, buona serata, e il suo collaboratore.
Sì.
Bene, passiamo al punto successivo, approvazione del nuovo piano comunale di protezione civile. Invito i rappresentanti della protezione civile a sedersi qui con noi.
Dov'è il...
Invito anche il consigliere Agostini a rientrare in consiglio, grazie.
Bene, questa sera andiamo a approvare l'approvazione del nuovo piano comunale di protezione civile. Questo è stato richiesto dalla Regione per informatizzare un po' tutto il piano e per aggiornarlo con tutti i nuovi dati che la Regione chiede. Questo perché? Perché così adesso lo diranno i tecnici, la Regione ha un maggior, non dico controllo, ma una maggior predisposizione dei piani comunali per poter intervenire con maggiore tempestività e maggiore sicurezza senza ogni volta dover andare a chiedere a le protezioni civili o ai comuni degli aggiornamenti o che cosa prevede il vostro piano. Questo, ecco, io passerei immediatamente intanto per adesso la parola ai tecnici che hanno redatto il piano per una loro presentazione in maniera diciamo succinta di qual è il piano e quali sono i contenuti di questo piano qua e anche vi posso dire il perché viene attuato adesso questo piano. Vi ringrazio. Allora, c'è il dottor Francesco Benincasa, prego.
Buonasera, mi chiamo Francesco Benincasa, sono geologo, mi occupo appunto di, tra le altre cose, anche di redazione dei piani comunali di protezione civile. Diciamo che i contenuti del piano di protezione civile fanno riferimento a queste linee guida che risalgono, l'ultima è la release 2011 del 2010 e qui diciamo sono indicate tutte le informazioni che si devono raccogliere, per cui dagli edifici strategici alle strutture strategiche, gli edifici rilevanti, alle opere infrastrutturali rilevanti o strategiche, le strutture tattiche, diciamo questo è tutto l'elenco, le risorse attive, quindi le organizzazioni di volontariato, i materiali, un elenco telefonico, una rubrica per i contatti, le procedure di emergenza e altre cose. Diciamo che l'attività che è stata fatta è stata quella di censire, c'è una scheda per ogni appunto, dato da acquisire, per cui è stato fatto un censimento in collaborazione con il Comune, ringrazio anche Geometra Canella con cui abbiamo lavorato, e sono stati raccolti questi dati e sono stati in parte messi dentro un database in formato MDB, e questo è previsto dalle linee guida, è parte in formato diciamo cartografico, il mio collega entrerà più nel dettaglio per quanto riguarda la cartografia, e l'insieme delle due cose costituisce il piano di protezione civile e appunto secondo la delibera regionale devono essere sono codificate, standardizzate, informatizzate, diciamo tutte le informazioni per poter essere trasmesse dopo la validazione sia alla provincia che in regione in modo tale che loro acquisiscano il materiale e creino e lo integrino nel loro piano di emergenza. Per cui questi sono i contenuti, ecco, in linea generale. Per quanto riguarda la cartografia, io ti passo subito la parola che così fai un accenno per quanto riguarda la cartografia.
Vai Aldo. Sì, se vuoi, parla pure, per un tempo ti preparo.
Sì, sono Vittorio Bisaglia, sono anche un geologo. Io ho seguito la parte di prettamente di informatizzazione, cioè i dati inerenti, le strutture sensibili, tipo scuole, chiese, farmacie, tutto quello che può essere utile e indispensabile per un piano di protezione civile, sono state raccolte e informatizzate. Allora, tanto per inquadrare cos'è un piano di protezione civile, è appunto l'insieme delle attività coordinate, delle azioni da adottare per fronteggiare un evento calamitoso. Qua a Mestrino gli eventi calamitosi sono grosso modo legati all'acqua, insomma, problemi di alluvioni o allagamenti e a rischio sismico. Quindi deve rispondere a quali eventi calamitosi naturali, antropici, possono interessare il territorio comunale, quante persone, quali strutture e servizi saranno coinvolti e danneggiati, quali sono le risorse a disposizione dell'ente e quale organizzazione operativa è necessaria per ridurre al minimo gli effetti degli eventi, ovviamente con particolare attenzione alla salvaguardia delle vite umane, e quali sono le responsabilità, le persone responsabili nei vari livelli di comando per la gestione dell'emergenza e quali attività appunto bisogna svolgere come attori e azioni delle emergenze. Quindi ovviamente abbiamo fatto un inquadramento del territorio dal punto di vista dell'assetto territoriale, paesaggistico, geologico, topografico, insomma reticolo e anche idrografico, idrologico e anche insediativo, quindi numero di residenti, persone non autosufficienti, flussi turistici, al fine di ottenere appunto un quadro conoscitivo di riferimento attuale, cioè una fotografia di quello che è lo stato attuale del comune. Qua passo pure avanti perché. Ecco, in sostanza sono state compilate delle schede, questa ad esempio è una scheda relativa sì, agli stadi, cioè passa sopra, ecco, questa è una tensiostruttura, vengono raccolte diverse tipologie di dati, quindi appunto che tipo se è un palazzetto, uno stadio, così, insomma tutte informazioni raccolte in schede. Questa qua invece è una scheda relativa agli allagamenti per definire gli areali delle zone che possono essere suscettibili di pericolosità, quindi soggette ad allagamenti. In questo caso noi cosa abbiamo fatto? Come è previsto appunto dalle linee guida, c'è stata una raccolta dei dati a disposizione, quindi sono stati raccolti i dati contenuti nel piano di assetto idrogeologico, il PAI, dove vengono definite le aree a pericolosità 1, pericolosità 2, pericolosità 3. Poi sono stati raccolti anche dei dati, il nuovo piano di gestione rischio alluvioni, il PGRA, e poi tutte le informazioni invece che il comune, che non è, aveva proprie come contenuti nel PAT, o delle conoscenze mirate appunto che non sono contenute in questi piani ufficiali, ma che i tecnici o comunque ci hanno potuto fornire. Quindi abbiamo cercato di avere un quadro più completo possibile, esauriente, di quali possono essere i rischi, insomma, all'interno del territorio. E cosa vuol dire informatizzare? In sostanza adesso ci sono dei nuovi strumenti sofisticati che sono i GIS, sono dei software che consentono di raccogliere delle informazioni e dopo di visualizzarle su una carta, insomma su una base topografica. Questo è un software che viene utilizzato ormai dalla maggior parte delle amministrazioni, anche degli studi, riconosciuta è QGIS ed è un software open source, quindi è gratuito, si può scaricare direttamente dalla rete ed è testato continuamente. In sostanza noi abbiamo raccolto le informazioni e mediante dei procedimenti con cui adesso non vi sto ad illustrare perché sono cose che probabilmente neanche vi interessano, comunque è possibile raccogliere, visualizzare ad esempio in questo caso le aree allagabili o che hanno un rischio di allagamento, cliccare sul computer e viene fuori una scheda con tutte le informazioni concernenti appunto quella reale. Tutte queste informazioni, questa per quanto riguarda il rischio allagamenti, questo invece per quanto riguarda il piano di gestione rischio alluvioni. Allora, questo è un nuovo piano molto sofisticato, insomma, nuovo, nel quale vengono, mentre nel piano di assetto idrogeologico sono stati fatti una raccolta di dati sulle aree che sono state allagate storicamente, in questo caso vengono simulate delle rotte arginali in alcuni punti specifici e si visualizzano quali sono le lame d'acqua che possono interessare il territorio con dei tempi di ritorno, cioè con una probabilità entro 30 anni, entro 100 anni, entro 300 anni. E la provincia di Padova ci ha chiesto di elaborare questo dato per un tempo di ritorno di 100 anni. Ecco, sulla base di tutte queste informazioni, le informazioni raccolte su quali sono le strutture sensibili e la popolazione, gli insediamenti umani, le industrie e quanto può essere insomma suscettibile di un rischio, abbiamo valutato, identificato delle aree di emergenza. Ecco, che sono il punto un po' principale insomma dei piani di protezione civile. Le aree di emergenza sono gli spazi e strutture che in caso di emergenza sono destinati a uso di protezione civile per la popolazione colpita e quindi per le risorse destinate a soccorso e al superamento dell'emergenza, e vengono distinte in tre tipologie: le aree di attesa, che sono quelle che dopo vedremo sono segnate in verde, sono i luoghi dove sarà garantita la prima assistenza alla popolazione nei primi istanti successivi all'evento calamitoso. Poi l'area di ricovero, sono i luoghi e spazi in cui destinati ad accogliere le strutture ricettive per garantire assistenza, e ricovero ovviamente a coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione, e poi le aree di ammassamento, che sono i centri di raccolta di uomini e mezzi necessari alle operazioni di soccorso. Ecco, queste sono le aree che noi abbiamo individuato, quindi sono aree che sono esenti da pericolosità per allagamenti e come vediamo, sì, qua non si vede benissimo, comunque sono collegate da strade che vengono definite strade strategiche, cioè appunto sono le vie di comunicazione che consentono l'accesso a queste aree di emergenza. Vai pure giù. Ecco, se si clicca dopo su un'area di emergenza, noi abbiamo dopo a video tutte le informazioni concernenti che tipo di, se è pianeggiante, che morfologia ha, se ha quanta popolazione può accogliere, insomma tutte le informazioni che la normativa richiede. Per andare un po' più giù. Ecco, se adesso dottor Bencasa.
Sì.
facciamo un po' il punto sulle aree che abbiamo individuato.
Sì, allora le aree di emergenza su indicazione della provincia, diciamo a valle del piano vengono individuate queste aree di emergenza e su indicazione della provincia le aree di emergenza è preferibile metterle laddove ci sono aree all'aperto, questo perché in caso di allagamento andrebbero bene non so anche le scuole, le strutture, però in caso di sisma non c'è la certezza di antisismicità della struttura, per cui nel dubbio, supponendo anche un evento cumulativo allagamento sisma, la provincia appunto preferisce che siano individuate aree all'aperto, per cui campi sportivi o parchi o insomma aree a verde, area verde che comunque abbiano magari qualche, in ogni caso allacciamento, la possibilità di un allacciamento alla rete elettrica o all'acquedotto e tutto quello che serve in emergenza, diciamo. Le aree che sono state individuate appunto nelle aree verdi, alcune sono state messe lo stesso, tipo per esempio questa qui che è molto grande, dove c'è la parte sportiva, i campi sportivi che avete, sono state indicate lo stesso come aree di attesa, diciamo tra virgolette a condizione, nel senso che fino a un regime di piena ordinario, per un livello successivo, per cui straordinario o eccezionale no, perché in regime ordinario insomma si ha i livelli diciamo raggiungibili dalle acque sono ridotti, nel caso di eventi invece eccezionali o straordinari sarebbero superiori, quindi quelle aree essendo a rischio idraulico non garantirebbero insomma sicurezza, per cui diciamo tra virgolette a condizione per quello. Le altre aree sono state appunto individuate nell'area verde, ecco qua, e riguardano sia il centro diciamo sia le frazioni, insomma sono state individuate aree sparse sul territorio in modo che siano facilmente fruibili. Devo vedere qualcos'altro? No. Il piano che vi è stato fornito è appunto completo, e così come le indicazioni della provincia, come da indicazioni della provincia. Adesso sì, per quanto riguarda l'iter di approvazione, la provincia riunirà un comitato, il comitato validerà il piano, diciamo questo insomma in linea di massimo le procedure, potrebbe fare delle osservazioni perché ogni comitato è formato da persone diverse, per cui altre volte sì, capita che possono fare delle osservazioni, 30 giorni per rispondere alle osservazioni, torna al comune una nuova approvazione, dopodiché diventa definitivo e operativo. E quello che noi proponiamo oltre al piano, cioè il passo successivo è per renderlo operativo, ci proponiamo per formare, diciamo che l'informatizzazione è bella, è utile, è interessante e rende certe cose più semplici. Ci rendiamo conto che magari, siccome la provincia vuole che ogni 6 mesi venga fatto l'aggiornamento del piano, nel caso cambino certe cose, certi dettagli, sarebbe utile che il comune da solo riuscisse a farlo, per cui se dovesse essere necessario per quanto riguarda le persone che ufficio tecnico che poi seguiranno il piano, noi siamo disponibili insomma a fargli vedere come mettere le mani con questo programma e come fare le modifiche che servono, ecco questo come ultima proposta. Io avrei terminato, se ci sono domande sono a disposizione.
Bene, grazie. Ci sono interventi in merito? Prego, consigliere Bano.
I consiglieri di Vivi Mestrino hanno letto ed analizzato questo piano e l'hanno trovato molto interessante, utile, di facile comprensione e consultazione. Le molte informazioni scritte al suo interno, atte a preservare e a prevenire l'incolumità dei cittadini di Mestrina e delle frazioni, sono descritte in maniera chiara e inequivocabile e si riferiscono a tutti e proprio tutti gli incidenti o calamità a cui dovrebbe essere assoggettato il nostro territorio. Molto importanti inoltre e di vitale rilevanza sono tutte le informazioni su come gli stessi abitanti di Mestrino devono comportarsi durante ed in seguito ad eventi calamitosi. Ci viene spontaneo quindi auspicare che i nostri concittadini verranno in un prossimo futuro educati, formati e istruiti sul cosa fare se. Sappiamo bene che gli studenti delle scuole del comune hanno già nel POF questa formazione, ma ci preoccupa tutta la popolazione restante che non ha mai avuto questo tipo di istruzione o l'ha avuta molto tempo fa. Un ripasso almeno delle basilari regole di comportamento in caso di calamità non sarebbe male.
Grazie consigliere Bano. Altri interventi? Consigliere Pinto.
Grazie. Chiedo conferma di due valutazioni o principi che credo di aver compreso, ma appunto chiedo conferma se ho compreso bene. Ovvero, l'elaborazione del piano è squisitamente, la mia è una domanda, una elaborazione di carattere tecnico. Cioè non ci sono indicazioni, valutazioni politiche, è un piano che necessita di essere elaborato, studiato, ci sono dei professionisti e quali voi siete e lo avete elaborato. Quindi diciamo il voto dei consiglieri che hanno ricevuto il materiale una settimana fa, un materiale molto corposo, è un voto di fatto di fiducia, credo meritata indubbiamente, alla professionalità dei tecnici che hanno elaborato questo piano. Quindi la prima valutazione è, chiedo conferma, che si tratta di un piano squisitamente tecnico. La seconda domanda è un supporto di fatto a quanto diceva poco fa la consigliera Bano, e cioè, e questa è chiaramente rivolta all'amministrazione, cioè se è previsto, al di là dell'approvazione in sede istituzionale di questo piano, se è prevista una campagna, una sorta di informazione ai cittadini, qualora appunto, speriamo mai, possa accadere un evento che è contemplato in questo piano, un evento grave, e quindi c'è bisogno di avere una popolazione, diciamo così, preparata sul come comportarsi. Grazie.
Grazie consigliere Pinton, do la parola all'assessore Fiorini.
E per quanto riguarda la pubblicazione, è previsto proprio nel piano che una volta che viene approvato, adesso ci sono i 30 giorni, come diceva prima il dottor Benincasa, che deve andare in provincia e poi ritornare per l'approvazione definitiva, perché la provincia può fare delle osservazioni anche con altre associazioni. Ecco, questo poi incominceranno le cosiddetti incontri con la cittadinanza, ma è proprio previsto dal piano questo. Ecco, lo scopo principale della comunicazione preventiva è quello di informare la popolazione sul sistema di protezione civile esistente nel territorio in cui vive e sui diversi rischi presenti adesso. Proprio questo è il primo articolo di questo piano di protezione civile, per cui una volta che viene approvato il piano verranno fatti gli incontri con la popolazione.
Bene, dichiarazione di voto? Prego, consigliere Pintone.
Il vice sindaco ha risposto di fatto al quesito che avevamo posto, identico di fatto sia io che la consigliera Bano. Io volevo entrare un attimo più nel dettaglio, se possibile, però, perché si parlava nel punto dell'ordine del giorno precedente della concertazione. La concertazione anche nel PAT è prevista dalla legge. E voi mantenete, rispettate la legge, nel senso che convocate l'incontro alle 17 di un martedì pomeriggio. Allora, la legge è rispettata. Io chiedevo invece all'amministrazione, ripropongo la domanda, l'amministrazione intende rispettare la legge come ha fatto con il PAT, cioè convoca degli incontri ad un orario improbabile dove partecipano tre persone?
Consigliere Pinton, l'assessore Ferindoli ha risposto in merito al punto in oggetto. Lei ha detto che saranno fatti degli incontri e verranno valutati in un secondo momento. Dichiarazione di voto.
Allora il gruppo di maggioranza vota a favore.
Consigliere Abano.
Dopo aver sentito anche il parere del Presidente della Protezione Civile di Mestrino, il quale ci ha dato appunto parere favorevole alla votazione di questo piano, Vivi Mestrino a favore.
Consigliere Pinton.
Ringrazio della cortesia dell'ultima risposta del Presidente del Consiglio e comunque anche il Movimento 5 Stelle approva questo punto dell'ordine del giorno.
Bene, voti a favore? Unanimità. Bene, ringrazio il dottor Benincasa, il dottor Bisaglia per aver illustrato il piano e vi auguro una buona serata. Dichiaro concluso il Consiglio Comunale. 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 Comunale.